Bene carissimi, allora vogliamo ascoltare questa parola che il Signore ci dà in questo tempo di Pasqua. Sapete che la liturgia nel tempo di Pasqua ci fa ascoltare la parola su due frequenze. Una è la frequenza del racconto degli Atti degli Apostoli. La prima lettura ci fa ascoltare appunto le pagine di questo libro, gli Atti degli Apostoli, che è il racconto di cosa è accaduto dopo che Pietro e gli altri hanno compreso la risurrezione, ma compreso non tanto con la mente, come possiamo comprendere con la mente, quanto piuttosto compreso nel senso che si sono lasciati prendere dalla risurrezione, si sono compromessi con il risorto, sapendo, sperimentando che lui adesso era vivo in loro. Quando loro hanno compreso questo, che la risurrezione non era un fatto per quanto straordinario, esterno a loro, il risorto che torna, parla, mangia con loro, si fa toccare, ma quando loro hanno compreso che il risorto era vivo dentro di loro, e questo è la Chiesa, è la comunità è fiorita, e il racconto degli Atti degli Apostoli ci racconta, appunto, ci dice di questi primi passi della Chiesa. Ovviamente la Chiesa vive del mistero di Cristo, del mistero pasquale, e quindi vive la logica del mistero, la sapienza del mistero pasquale, che è morte e risurrezione. In questi giorni noi ascoltiamo questo racconto, ed è una frequenza, anche questa sera. L'altra frequenza è quella del Vangelo, dove la liturgia sceglie delle pagine per farci stare dentro la veglia pasquale, dentro la comprensione di ciò che abbiamo celebrato, sempre alla luce di questo cielo, che non è collocato qui casualmente, è qui per illuminare le pagine della Scrittura, ed è una luce, la luce di Cristo, lo abbiamo cantato nella notte della veglia, che rende possibile finalmente l'intelligenza della Scrittura. Leggiamo alla luce del mistero pasquale, alla luce che è Cristo, e comprendiamo la Scrittura. Per cui nei Vangeli in questi giorni abbiamo ascoltato prima il racconto delle apparizioni, poi siamo tornati sempre a ciò che abbiamo celebrato nella veglia, i battesimi abbiamo celebrato, a riascoltare quella catechesi battesimale che è il dialogo di Gesù con Nicodemo. Poi abbiamo ascoltato il capitolo sesto di Giovanni e l'Eucaristia, il pane e la moltiplicazione dei pani, il suo corpo dato in cibo per noi e ciò che abbiamo celebrato e che celebriamo anche questa sera. Senti che è come stare dentro la veglia pasquale e continuamente, come dire, approfondire, comprendere, facendo anche quest'anno un percorso, perché la Chiesa si ritrova ogni anno a rivivere quel percorso di comprensione vitale, esistenziale, della risurrezione di cui noi abbiamo bisogno per vivere. E poi abbiamo ascoltato quella parola sul pastore, il pastore buono, bello, quello vero, quello buono, quello bello, che è Gesù per noi, comprendendo che la sua morte in croce è il suo modo di essere pastore, dà la vita per il suo gregge. E abbiamo poi ancora ascoltato in questi giorni, stiamo ascoltando anche questa sera, queste parole del capitolo quindicesimo del Vangelo secondo Giovanni, dove con insistenza Gesù ci invita a rimanere in lui nel suo amore, come tralci umidi alla vite. Sono due frequenze, gli Atti degli Apostoli e il Vangelo, che ci fa stare dentro ciò che abbiamo celebrato per poterlo comprendere non semplicemente con la nostra mente, ma per poter essere lavorati da questa parola, perché la parola che noi ascoltiamo, questa parola, la sua parola, più che un concetto da comprendere, è un'azione di Dio dentro la nostra vita alla quale esporci. Per cui noi stasera non dobbiamo chiederci che cosa vuol dire questa parola, noi questa sera dobbiamo dire: ma che cosa vuole fare questa parola dentro la nostra vita? La vita di ciascuno di noi, la vita di noi come comunità. Alcuni pensieri. Ma intanto vedi com'è bello questo ritrovarsi nella prima comunità col desiderio di raccontarsi le opere che Dio compie, pur dentro anche una certa tensione che si vive. Ad esempio, la questione che qui si agita è: ma chi aderisce al Vangelo deve sottomettersi a tutti i precetti di Israele? E questa fu una delle prime questioni che la Chiesa si trovò ad affrontare. Ma la prima cosa che fa, è raccontarsi le opere che Dio compie. Barnaba e Paolo riferiscono alla comunità i grandi segni e prodigi che Dio aveva compiuto in mezzo alle nazioni, quindi oltre il popolo santo di Israele, per mezzo di loro. Lo stupore di come il risorto agisce attraverso di loro, senza confini, compiendo così una profezia antica, tutti i grandi profeti, Isaia in particolare, questa visione di una salvezza universale per tutti. Qui si sta compiendo, loro vengono tutti da un popolo santo, quello di Israele, che conosceva Dio, che conosce Dio e sa pregare Dio. E si domandano, e sono come presi da questa potenza di diffusione della salvezza attraverso di loro, che ormai non può più avere confini, che va oltre, che si forma un popolo anche tra le nazioni, tra le genti, tra noi. E in fondo non è che dobbiamo fare questi giorni di visita, dovrebbe essere la prima cosa. Noi siamo sempre tentati dal lamento, del dire, boh, che ne so, abbiamo mille motivi per lamentarci, sia personali che comunitari che mondiali, perché noi siamo sempre un po' così catastrofici. Non sto dicendo che va tutto bene, però la prima cosa è aprire gli occhi e riconoscere l'opera di Dio in noi, i doni di Dio che riceviamo e che io in questi pochi giorni di visita tra voi posso dire di vedere, perché c'è del bene, c'è molto bene, c'è molta generosità nel ministero, nei vostri sacerdoti, c'è disponibilità e impegno in tanti di voi a partecipare alla vita della comunità, tutte cose, tutti i motivi di cui rallegrarsi. C'è tanta sofferenza offerta questi giorni, anche visitando le case, portando la comunione agli ammalati o chi vive quella malattia che rende più dura ogni infermità, che è la solitudine. Abbiamo incontrato con Don Gianni tanta disponibilità di fede, disponibilità all'offerta. Queste non sono cose che noi poi normalmente riconosciamo e vediamo, ma che ci sono nella comunità. E anche la gioia di ritrovarsi insieme, e anche l'accoglienza del ministero del Vescovo è un segno di una comunione che c'è tra di noi, che dovremmo sempre custodire e anche alimentare. È un dono, non è che la costruiamo con le nostre forze, è un dono da custodire e da alimentare, ma che ci viene dato, che c'è. Qualunque nostra difficoltà, come anche qui, c'è una questione che occorre capire. Se chiedere a chi aderisce alla parola, al Vangelo, venendo dal paganesimo, debba anche sottomettersi a tutti i precetti del popolo santo di Israele, c'è una questione che può creare tensione. Abbiamo diverse questioni, lo so, però anzitutto partire da questa consapevolezza dell'opera di Dio in noi, per poi avere quello sguardo che ci permette di discernere non tanto secondo una nostra valutazione, quanto piuttosto secondo il disegno di Dio. E qui la comunità comprende che ormai il popolo santo non ha confini e a tutti viene chiesto semplicemente di aderire all'unico vero Dio, che ci sia un solo Dio, sgombrando il campo da tanti idoli e aprendo il cuore alla parola del Signore, cosa che diventa vera anche per noi come sempre. Molti idoli ingombrano, tolgono spazio al Signore che ci parla, anche il telefono a volte. Allora vogliamo poi accogliere anche che cosa ci dice però il Signore in questa pagina breve del Vangelo, continua la pagina che abbiamo ascoltato ieri. Vi dicevo il capitolo 15, quell'immagine, ma noi diciamo immagine in realtà è più che un'immagine, perché quando il Signore ci parla non può che parlarci attraverso il nostro linguaggio, ma dice qualcosa di, che rivela se stesso. La vite e i tralci, un tralcio se vuole portare frutto deve essere unito alla vite, ci diceva Gesù. Per cui la questione decisiva dell'essere suoi discepoli non è tanto una conquista con le nostre forze di una qualche presentabilità davanti a Dio, anche perché onestamente quante forze abbiamo? Possiamo presumere di presentarci davanti a Dio con una nostra, con qualche merito nostro? Non lo so, temo di no. Se siete come me, sicuramente no. Qual è la questione vera dell'essere discepoli? È rimanere innestati dentro la vite che è Lui. C'è in questo capitolo 15 un'insistenza evidente su questo termine, rimanere in Lui per avere vita e per dare frutto. Cosa significa? Significa molte cose per la verità, ma intanto cogliamo anzitutto con stupore questa parola, nella quale il Signore dice di avere amato noi nella stessa misura, con la stessa qualità di amore con la quale il Padre ama Lui. Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. E capite che qui c'è una parola grande di rivelazione. Come ci ha amato Gesù? Ci ha amato, come abbiamo visto nella Pasqua, come celebriamo nella Pasqua, ci ha amato donando se stesso. La misura dell'amore è l'offerta di sé. E in questo ci rivela come si amano il Padre, il Figlio e lo Spirito. Si amano in questa donazione totale di ciascuna persona per l'altra. Rivelano l'amore come dono di sé. Noi siamo stati amati da Dio in Gesù così come si amano le persone della Santissima Trinità. E questo quando ancora eravamo nei peccati. Non è che Gesù è venuto a dirci cambiate vita, poi vi amerò come il Padre ama me. Non è così. L'unica nostra possibilità di sperare, una speranza certa, un cambiamento di vita per noi, è l'amore suo, che viene prima, è lui che prende l'iniziativa. Noi siamo stati amati così, siamo stati, Paolo ci dice, pagati a caro prezzo, il prezzo del nostro riscatto è la morte di Gesù Cristo. Quale altra comprensione della nostra dignità, il sapere che ciascuno di noi vale di fronte al Padre la morte del Figlio, siamo stati riscattati a caro prezzo. Lui ci ha amato così quando ancora eravamo nei peccati, e non certo perché noi rimanessimo nei peccati, ma per liberarci. Senti questa gratuità dell'amore di Dio, sorprendente. E cosa c'è di più impegnativo di un gesto d'amore così gratuito? L'unica cosa che ci viene chiesta è di scegliere di rimanere dentro questo amore, capisci? Non di meritarti questo amore, perché non lo meritiamo. Ci viene chiesto di restare dentro questo amore e di lasciarci attraversare da questo amore, perché questo amore possa diffondersi nel mondo e perché possa dare frutto. Osservare i comandamenti vuol dire ascoltare la sua parola. Noi sappiamo che lui ha riassunto tutti i comandamenti in un solo comandamento, amatevi come vi ho amato io, come ci ha amato, come lui è amato dal Padre, dando la vita. Un solo comandamento, quello dell'amore. Se noi osserviamo questo comandamento, noi stiamo dentro il suo amore e attraverso di noi circola tra di noi l'amore suo e il mondo viene invaso dall'amore della Santissima Trinità. E dici, ma questo, come possiamo vivere questo? Stando qui non possiamo nemmeno avere scuse, perché non possiamo dire, ma questo è troppo per noi, non si può vivere una misura così grande. Perché dico non possiamo avere scuse? Perché noi tutto questo lo abbiamo visto qui in Don Orione, capisci? Senti come la santità, poi questa santità così vicina, che riempie ancora questi luoghi. Senti come questo ci fa sentire che questa parola non solo è vera, ma è vivibile, è una parola detta per noi. Don Orione è rimasto dentro l'amore, lasciandosi guidare dallo Spirito, perché questo restare nell'amore è il dono dello Spirito per noi, che ci invade e che vuole trasformarci in Gesù Cristo. È rimasto dentro questo amore, dentro il suo amore, lasciandosi lavorare all'azione dello Spirito, docile all'azione dello Spirito, che lo ha infuocato dello stesso amore della Santissima Trinità, facendolo diventare per noi una manifestazione di questo amore, che attraverso di lui davvero ha riempito il mondo e vuole continuare a riempire il mondo. E questo è la vita cristiana, non è, lo sappiamo, non ce l'ho ricordato, la santità è la vocazione di ogni battezzato. E allora noi vogliamo chiedere la grazia di poter anche essere noi docili. Per essere docili occorre rimanere dentro il suo amore, vivere il comandamento dell'amore, che noi possiamo vivere perché abitati dallo Spirito. Se lo Spirito fosse libero in me di muoversi, di agire, di operare quella trasformazione che lui vuole compiere in ciascuno di noi, come nel pane e nel vino, la stessa trasformazione, farci diventare Gesù Cristo, allora il mondo si sorprenderebbe come si è sorpreso dell'amore in Don Orione, si sorprenderebbe della comunità cristiana come un luogo dove avverti il fuoco della carità, dell'amore. E questo è quello che vorremmo vivere, nient'altro che questo. Tutto deve essere finalizzato a questo. Le nostre organizzazioni, le nostre strutture, il nostro darci da fare, è per imparare a rimanere nel suo amore e a vivere l'amore tra di noi, perché il mondo sappia di quale amore è stato amato, dell'amore del Figlio che ha dato la vita per il mondo, venuto non per giudicare il mondo ma per salvare il mondo. Il Signore ci conceda davvero la docilità dello Spirito, perché l'amore di Dio possa trasformare tutta la nostra vita e attraverso di noi raggiungere ogni fratello e ogni sorella che ha bisogno, come ciascuno di noi, ha bisogno di essere salvato dall'amore che salva.